possiamo essere nemici in un caso di questo genere. Sì, è vero, abbiamo avuto delle discussioni, sempre io credo che appunto le discussioni servono a crescere, speriamo siano utili. Le discussioni fondamentalmente nascevano da alcune cose che sono uscite alla fine nel dibattito di oggi anche, cioè a quella distinzione che lei, Presidente, citava poco fa tra la informazione sulle leggi, l'informazione base sulle leggi e i servizi a valore aggiunto. Questa distinzione, che è la distinzione anche per esempio della direttiva sulle informazioni di fonte pubblica, della direttiva europea, in questo caso non è di facilissima soluzione. Questa era anche la ragione per cui c'è stata, forse potrà continuare a esserci in maniera che spero proficua, una discussione, perché non è facile capire dove inizia il valore aggiunto. In qualche modo lo stesso esercizio di creare il vigente è un valore aggiunto rispetto al mero testo, però se ne capisce bene la ragione per cui rientra nel dovere della pubblica amministrazione, dello Stato in genere, per il miglioramento della conoscibilità delle leggi per il cittadino, incorporare questo servizio. Cioè, il valentissimo editore che lei citava prima era proprio così bravo a creare questo valore aggiunto da tanto da diventare da un lato leader e dall'altro così autorevole tra gli operatori del diritto. Allora, il punto è capire qual è il criterio con cui si possa distinguere un po' tra, già che anche lei riconosceva che il valore aggiunto è un affare delle imprese nei rapporti con i propri clienti. Allora io credo che, e mi fa piacere essere seduto vicino a un rappresentante dell'Associazione dei consumatori, credo che uno dei criteri è proprio quello del destinatario. Lei all'inizio parlava delle asimmetrie informative che esistono nel mercato. Ricordo che in un'altra occasione, molto opportunamente, aveva fatto una brillante citazione manzoniana nel rapporto che c'è tra Renzo e Azzeccagarbugli. Il problema è che un servizio di questo genere deve servire soprattutto Renzo. E questo io credo che sia di fondamentale importanza. Gli operatori del diritto, come editori, li abbiamo serviti da decenni. Tutto sommato, se questo sistema non è così, ma se per assurdo fosse un database che solo gli operatori del diritto utilizzano, il risultato sarebbe che si sarebbe trasferito sull'onere dei contribuenti un qualche cosa che prima veniva fatto a pagamento e direttamente sul mercato. Evidentemente, però, è chiaro che non è facile dire allora. Non sarebbe mai una risposta, allora non si deve fare perché se ne approfitta qualcuno in un rapporto di questo genere. Non è così. Il problema è dove si va a ottimizzare. Io credo che avere molto in mente il consumatore, o anzi, mi perdoni, vorrei dirlo meglio, avere molto in mente il cittadino, perché nei rapporti con la legge, con la conoscibilità della legge, è un problema di cittadinanza, che è anche molto più importante che non semplicemente quello del consumo, invece che l'operatore del diritto, io credo che possa essere una strada estremamente importante. Le strade per la ricerca volgare, un bel termine che le indicava, sono delle strade difficili, ma che vale assolutamente la pena di tentare, e che non sono del tutto ignote, no? Il termine inglese, che non è molto diverso, anche se non relativamente alla ricerca, perché si dice false economy, perché folk è il popolo, appunto, è volgo e quindi è volgare, e quindi le tassonomie volgari, si potrebbe tradurre, sono un elemento assolutamente che secondo me qualificherebbe molto di più questo progetto nel futuro. E peraltro vedo l'intenzione, mi fa molto piacere leggere questo brevissimo paragrafo di 2 righe e un po' sul sul dépliant illustrativo, sul fascicoletto illustrativo, il cittadino sarà aiutato in un percorso non sempre agevole fra legge e disposizione attraverso strumenti che consentono la ricerca per concetti e per classi di materie. Esistono tecnologie e metodi per migliorare questa cosa, perché siano i consumatori. Anche le osservazioni sulla grafica, perché non è la stessa cosa fare grafica avendo in testa il consumatore finale e l'operatore del diritto. Non è la stessa cosa, chi lavora in questo settore sa benissimo che sono due grafiche diverse. E allora io credo che se si ragionasse molto su questo aspetto sarebbe meglio. La seconda cosa che volevo dire riguarda, ripartendo dalla direttiva sulla informazione di fonte pubblica, anche lei citava, c'è una possibilità diversa che può essere, dal nostro punto di vista, ci piace essere propositivi, c'è il discorso del riuso che lei citava poco fa. Il discorso del riuso significa lavorare su standard, significa lavorare sulle procedure per di questo riuso all'interno di un quadro che a livello comunitario è molto ben definito e che secondo me potrebbe essere interessante percorrere in maniera più decisa. Capisco benissimo che, visto il progetto normativa, so benissimo, ha una storia di 10 anni, però è un progetto molto recente, non è la prima cosa che si fa in un caso di questo genere, non mi scandalizza, ci mancherebbe, però a questo punto secondo me i tempi sono maturi per capire come sono fatti questi XML che venivano citati, se si possono fare degli scambi, secondo delle cose che non devono essere neanche per forza gratuite, nel senso che ci sono delle regole molto precise nella direttiva per indicare le cose. Idem gli standard di identificazione e di risoluzione, le urne non sono uno standard, questo siccome il mio mestiere principale è lavorare nel mondo degli standard, le urne non sono uno standard, non basta dire che è uno standard perché uno standard sia tale. Sì, però uno standard solo in quel caso diventa standard perché si è deciso con un atto d'imperio di far diventare una cosa che si è creata in un gruppo di lavoro uno standard nazionale, però non sono uno standard internazionale. Ci sono meccanismi, il Journal of Official Publication dell'Unione Europea usa meccanismi per le risoluzioni un po' diversi che sono il DOI, peraltro la tecnologia per farlo gliela forniamo dall'Italia, che per qualche strano paradosso è sempre più facile vendere quando si fa sviluppo tecnologico, è sempre più facile venderlo all'estero perché in Italia nessuno crede che sei buono a fare queste cose. Però si può, secondo me è un altro elemento su cui si può ragionare per usare per esempio degli standard che siano intercambiabili e interoperabili con il mondo editoriale. Questo credo che possa essere un passo che aiuta poi anche a ridurre quelle asimmetrie informative di cui parlava assieme alle cose che dicevo prima. Grazie.
Prima di che io concluda, prego il dottor Ravenna, scusami ma sono un po' stanco, dottor Ravenna che è anche lui, si può dire, uno dei padri del progetto normativa, perché ci combatte insieme a me e ad altri dal 2000, quindi lo abbiamo tenuto, anzi lo abbiamo quasi concepito.
Grazie, sì, è stata ed è tuttora una bellissima esperienza, e devo dire che chiedo brevissimamente la parola per segnalare due questioni che sono in qualche modo frutto proprio del successo che sta avendo normativa, nel senso che il crescere delle utenze e delle domande che si rivolgono a normativa, da una parte sono motivo di grandissima soddisfazione, dall'altra parte ci pongono di fronte a dei problemi per i quali siamo costretti veramente a offrire risposte. Alcuni problemi sono già, come dire, rientrano nella pianificazione dello sviluppo del progetto. Altri invece, e voglio segnalarvene due in particolare, travalicano in qualche modo la capacità di offrire risposte del gruppo di lavoro. Primo problema, è un problema concettualmente banale, il problema del recupero del progresso è già stato segnalato più volte. Oggi normativa contiene tutti i testi della legislazione dal 1946 ad oggi in testo e storico e multivigente. Mancano i testi precedenti in 1946. Gli utenti lo chiedono per poter dire che normativa contiene il testo della normazione vigente, dobbiamo colmare questo gap. È un problema puramente e semplicemente di risorse, di tempo e di risorse economiche. Secondo problema, e questo è concettualmente molto più grave, il problema della effettiva rispondenza di ciò che si trova in normativa al concetto di norma vigente. Mi spiego meglio. Quando si sono fatte le scelte di impostazione della banca dati, in quella lunghissima fase di riflessione che è stata evocata qui, una delle scelte discriminanti di fondo è stata quali sono i testi che si devono mettere nella banca dati e quali no. La scelta basica nell'impostazione della banca dati che è stata compiuta è: si mettono tutti e solo i testi normativi numerati. Perché? Perché per quanto sia un universo numerosissimo, infinitamente numeroso, è comunque un universo limitato, quello dei testi normativi numerati. E perché? Per converso sappiamo anche che l'ancor più vasto universo dei testi non numerati è una realtà magmatica informe nella quale è sostanzialmente impossibile discriminare che cosa abbia carattere normativo e cosa no. Fatta questa premessa, cosa ci segnalano in numero crescente gli utenti di normativa? Che ci sono dei casi in cui testi numerati di leggi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti legislativi che stanno in normativa sono stati modificati da atti non numerati. Si parla di cose testualmente molto puntuali, ma che Cribbio, per i consumatori, per i cittadini hanno una rilevanza enorme. Pensate, che so io, a un provvedimento che contenga una tabella con aliquote, tariffe o numeri, le quali tariffe e numeri stanno in una fonte primaria che sta in normativa e che quella stessa fonte primaria autorizza un decreto ministeriale non numerato a modificare, poi il decreto ministeriale interviene, lo modifica, normativa non lo riporta perché il sistema di normativa non lo prevede e così il testo che si trova in normativa non è il testo effettivamente vigente. Questo è un problema grosso. Credo che innanzitutto ci deve innanzitutto pensare il legislatore a non farlo più, se posso esprimermi in questa maniera, ma il problema di fronte al quale dobbiamo riflettere è quello anche del progresso, di quanto è avvenuto in passato. Grazie, spero di non aver abusato del tempo.
Quello che ha detto il consigliere Ravenna in parte si riallaccia anche ad alcune riflessioni del senatore Pastore. Io non pretendo di fare una conclusione naturalmente, però vorrei farvi perdere 5 minuti di tempo per alcune riflessioni finali. Riordino della normativa, riduzione dello stock, lei sa, Presidente Pastore, perché nell'audizione che ho avuto alla Commissione lo dissi chiaramente, che io non sono mai stato molto entusiasta di questo di questa riduzione dello stock con l'effetto ghigliettina. Scientificamente l'ho criticato, lo sanno tutti, lo posso dire apertamente. Per esempio mi è venuto in mente, è una domanda che mi pongo con angoscia dal 1 gennaio del 2011, ma la legge numero 1 del 1861 del Regno d'Italia è in vigore o non è in vigore? È stata ovviamente ghigliottinata, quindi vorrei capire che senso ha, cosa significa legge in vigore, legge da ghigliottinare. e quindi direi che bisognerebbe farci un convegno apposito. Però lei e anche Presidente Zaccaria avete così sollecitato un problema che è importante, è gravissimo, che in parte anche Ravenna ha richiamato con questa osservazione che adesso faceva sui testi non normativi. Cioè occorre che gli organi costituzionali assumano una consapevolezza, e cioè che la Costituzione materiale è cambiata e che quindi le norme giuridiche non si fanno più come ce l'hanno insegnato a scuola, dove c'era un potere legislativo, un potere esecutivo e un potere giudiziario. Non è così, non è più così. Ed è inutile lamentarsi, come anche noi facciamo, noi giuristi, lamentarsi della proliferazione dei decreti legge, della proliferazione dei decreti non aventi natura regolamentare, che dunque non vanno in gazzetta e non sono numerati. Ecco il problema di Ravenna. Diciamo, direi è inane fare queste lamentele se non ci rendiamo conto che è cambiata la Costituzione materiale, è cambiato il modo di fare le norme, non è più lo schema normativo che abbiamo studiato a scuola sul Sandulli. E normativa, il Presidente Zaccaria si è posto un quesito veramente interessante, ma la produzione normativa successiva si sposa con normativa? Beh, probabilmente il primo comma degli articoli del decreto legge sviluppo, che sono descrittivi e presentano le rubriche, non si sposa, perché come lo infiliamo là dentro, con quale concettualizzazione infiliamo un articolo 1 che ci dice guardate che, anzi un comma 1, guardate che adesso nei prossimi commi farò questo e poi farò quest'altro e poi mi occuperò di questo eccetera, e poi nei commi successivi declina questo mi occuperò di, cioè concettualmente che cosa è. Però molto probabilmente quella cosa andrà a finire in Gazzetta Ufficiale. E allora, arrivato a questo punto, se è così, dobbiamo prendere atto che è cambiata la normazione, che è cambiata la Costituzione materiale, che è cambiato il sistema di fare leggi, che sono cambiate le norme giuridiche. Ci potrà piacere o no, come non piace a me perché sono un po' arretrato, ma è così. Allora, come risponde normativa? Perché normativa può rispondere anche a questo. In realtà noi siamo molto ambiziosi. Normativa è soltanto la punta dell'iceberg di un programma che è molto più grosso, che prevede altri progetti, fra cui ne prevede uno che noi chiamiamo X-Leges, che è un progetto di una grandissima ambizione. Perché? Perché volendo razionalizzare e fornire a tutti gli attori della commedia legislativa, e cioè amministrazioni proponenti, Presidenza del Consiglio, Camera e Senato, Presidente della Repubblica e Gazzetta Ufficiale, volendo dare un unico strumento di formazione della legge che attraverso un flusso parte dalla scrivania del funzionarietto dell'ufficio legislativo X che si è inventato la norma e fa tutta questa strada sempre in maniera informatica, sempre sottoposto agli stessi standard di qualità, sempre controllato con le medesime maschere, e alla fine arriva in Gazzetta Ufficiale. Ecco, questo è un tentativo non di condizionare la produzione normativa, ma di darle quanto possibile uniformità. Non è un progetto di forma, è un progetto di sostanza, nella misura in cui ormai ci è stato insegnato e l'abbiamo metabolizzato che lo strumento condiziona il contenuto. Certamente una lettera d'amore non si scriveva alla stessa maniera quando si doveva fare cuneiforme sulla pietra e oggi che invece si fa sui messaggini, sul telefono. Il sentimento è cambiato? No, è lo stesso, ma è cambiato lo strumento e quindi il testo è completamente differente. Allora, attraverso strumenti di questo tipo probabilmente noi riusciremo a dare una mano al legislatore, però è anche vero che la politica ci deve mettere la sua parte, e quindi la politica deve rinunciare alle leggi annuncio, alle leggi manifesto, ai coup de théâtre, a ripetere con altre parole norme che già esistono nell'ordinamento giuridico, ma che siccome ci sono da 10 anni nessuno se ne ricorda più, allora io ce le rimetto, così dico a tutti che l'ho fatta, invece già c'è da 10 anni. Ecco, la politica ci deve dare una mano in questo, perché ci deve, mi interrogo improvvisamente, ma questo ci chi è? A chi si riferisce? A noi magistrati, a noi avvocati? No, tutto sommato un magistrato poi alla fine legge e applica quello. No, ci serve a noi cittadini, perché altrimenti succede quello che diceva l'avvocato Dona, sì, poi Renzo non capisce più niente, insomma, no? Questo come, diciamo, cercando di affrontare, ma non di risolvere, ma per dire che c'è un problema e dovremo affrontarlo noi tecnici e voi politici. Invece ho apprezzato moltissimo i suggerimenti che ci sono venuti dai consumatori e dagli imprenditori dell'editoria, soprattutto nel recuperare una filosofia di fondo di questo progetto. La filosofia e quindi anche la strategia che mi sono appuntato qui per rispondere: rafforzare la strategia del semplice. Ecco, la strategia del semplice, sì, io ho apprezzato l'intervento del dottor Attanasio quando diceva è una tassonomia volgare, sì, dobbiamo andare verso quello, perché noi siamo nati così in realtà. Il progetto 107 voleva nascere in questa maniera, anche se poi la difficoltà pratica di dare al cittadino un qualcosa che non debba essere cercato per forza con data e numero, perché questo già lo mette fuori, no? Ma con parole, con frasi il più semplice possibile. Sì, ma le frasi devono essere ovviamente selettive, no? No, non posso dire mi si è rotto il televisore, allora ci metto rottura televisione. Com'è possibile? Però è vero, ci sono degli strumenti ormai, no? Di logica diciamo linguistica applicata ai computer, che ci permettono anche questo. Allora, la strategia per il futuro, lo dico a me, ma spero, io fra massimo 2 anni lascio questo posto, quindi chi continuerà prenda questa indicazione: rafforzare la strategia del semplice, del banale, dell'usuale, perché noi a Renzo ci stiamo riferendo e non ad Azzeccagarbugli, né tantomeno ai bravi Don Rodrigo, ovviamente, ma ecco, comunque a Renzo ci stiamo riferendo. E poi il discorso, e quindi accetto, apprezzo molto il fatto di tentare di dare chiavi di lettura della normativa in funzione dei bisogni. Questo è un non saprei come, è una sfida, pensiamoci e studiamoci. Come pure il discorso del riuso, ecco, qui sarei molto attento, perché non vorrei che in qualche misura giocassimo al contrario noi, cioè non vorrei che fossimo accusati di impiegare denaro pubblico per un riuso che poi alla fine è un vantaggio per le imprese, concorrenziale, perché è chiaro, il riuso sarebbe a vantaggio di tutti, però insomma tutto sommato, ecco, però è anche vero che bisogna affrontare, credo, una problematica, così una riflessione, cioè sul fatto che questa banca dati in questa maniera ormai è un bene comune. È un bene comune, cioè uno di quei beni, bene comune lo intendo dire in senso dottrinario, cioè uno di quei beni che non ha un'appartenenza giuridica, che è come il mare, è un bene che può essere sfruttato da chiunque, ma naturalmente come bene comune lo Stato lo deve non soltanto mantenere, ma garantire che tutti possano effettivamente utilizzare quel bene comune. È una riflessione anche questa, che poi ci può portare al concetto del riuso o di altre cose. È una riflessione di cui io vi ringrazio. Forse tutti questi argomenti meriterebbero un maggior approfondimento, sicuramente soprattutto, ecco, questo il discorso un po' politico, più che politico istituzionale, sul cambiamento della realtà normativa. Mi auguro di avere l'occasione di invitarvi un'altra volta a un qualcosa di più corposo e di più approfondito, e io per adesso vi ringrazio molto, e soprattutto cliccate su Normattiva, mi raccomando.